le interviste di Media Enough.
Hanno coltivato atomi di erbio, che non sono le fibre del manto verde d'un giardino primaverile, bensì l'elemento che incontriamo al numero 68 della tavola periodica, li hanno surgelati a temperature che da brivido è poco, appena qualche centinaia di nano Kelvin, poi li hanno confinati, ovvero chiusi in una gabbia che al posto delle sbarre ha dei fasci di raggi laser, loro la chiamano trappola ottica di dipolo, e infine hanno cominciato a stuzzicarli, questi malcapitati atomi d'erbio, con un campo magnetico e dopo 400 millisecondi si sono messi a contare quanti ne erano rimasti nella trappola, il tutto ripetuto per 14.000 volte. Perché? E che cosa hanno scoperto? Proviamo a farcelo raccontare dalla persona alla guida di questo gruppo di torturatori d'atomi d'erbio, Francesca Ferlaino, oggi con noi al telefono. Buongiorno Ferlaino.
Buongiorno, sembro cattivissima.
Sembrate cattivi, invece adesso dimostreremo che non lo siete. Francesca Ferlaino, 36 anni, è già professore ordinaria all'Università di Innsbruck, dove è giunta dopo essersi formata e aver lavorato in 3 scuole italiane, una più d'eccellenza dell'altra, perché la laurea in fisica alla Federico II di Napoli, il diploma alla Sissa di Trieste e il dottorato di ricerca all'ENS di Firenze. Senta, Ferlaino, prima di passare all'erbio, poi ci arriveremo, dovendo assegnare oro, argento e bronzo a questi 3 campioni, intendo Federico II, Sissa e ENS, per quella che è stata la sua esperienza, in che ordini li farebbe salire sul podio?
Allora direi che la domanda è abbastanza semplice, perché sicuramente per fare il dottorato di ricerca il ENS ha un oro, il ENS di Firenze ha un oro, sicuramente per studiare fisica all'Università Napoli ha un oro e sicuramente per iniziare a entrare nel mondo della ricerca la Sissa di Trieste ha anche un oro.
3 begli ori, direi che proprio se lo meritano tutte e 3. Senta, veniamo dunque a questi atomi di erbio. Io in effetti vi ho presentato in modo un po' cattivo come torturatori. Invece che cosa avete scoperto di così importante da finire sul numero odierno di Nature?
Come lei ha detto, l'erbio è noto, fa parte della tavola periodica, quindi diciamo è noto a tutti che esiste questo atomo e viene utilizzato molto nella tecnologia e anche nelle tecnologie di comunicazione, ma nonostante sia utilizzato anche per applicazioni tecnologiche, anche scienze di base, praticamente non sapevamo come gli atomi di erbio collidono, cioè come 2 atomi di erbio interagiscono. Questo non era noto, nonostante c'è nella tavola periodica dai suoi albori. E quindi a un certo punto, visto che i nuovi strumenti, le nuove tecnologie quantistiche permettono di studiare come un singolo atomo interagisce con gli altri e permette diciamo di caratterizzarlo completamente, questo è quello che abbiamo fatto. Diciamo tutta questa scienza quantistica, in un certo senso, ci dà gli strumenti necessari per rispondere a domande prime, banali in un certo senso, tipo come 2 atomi di erbio interagiscono. Perché erbio è importante? Perché l'erbio è fortemente anisotropo.
Anisotropo.
Le interazioni sono fortemente anisotrope. Quindi in pratica diciamo, non è, la cosa importante non è come 2 atomi di erbio interagiscono, ma come 2 atomi con interazioni fortemente anisotropiche
interagiscono, sì, dunque è generalizzabile.
Questa è una domanda generale, sì esattamente, una domanda generale, perché ovviamente anche molecole complesse diciamo possono interagire nello stesso modo dell'erbio.
Senta, l'erbio c'è da sempre nella tavola periodica, un elemento non così raro come potrebbe essere per noi profani, ma uno come se lo procura l'erbio? Voglio dire, ci sono negozi che lo vendono, come si fa?
Sì, tutti quanti diciamo, i metalli della tavola periodica si comprano online in pratica. Cioè. Prima diciamo, era facile trovare, l'erbio fa parte degli atomi delle terre rare, si chiamano, nonostante non siano per niente atomi rari, ma hanno una caratteristica di essere estremamente magnetici. Quindi per farle un esempio, le vibrazioni nei cellulari sono fatte da atomi delle terre rare. Atomi fortemente magnetici, quindi si trovano, insomma, hanno delle grandissime applicazioni tecnologiche, perché ogni cellulare oggigiorno vibra e per vibrare sono i magneti che vibrano. E quindi diciamo sono molto noti in questo senso. Come si ottiene? Un tempo si poteva comprare da diversi diciamo compagnie, adesso la Cina ha preso il monopolio di tutti i lantanidi. e gli atomi delle terre rare, quindi essenzialmente bisogna comprarlo in Cina.
Certo.
Il prezzo, diciamo, per esempio di alcuni di questi è aumentato nel mercato, non so, del 200% in 5 anni, una cosa. Ora il mercato si sta stabilizzando, ma quando la Cina ha preso il monopolio ci fu un'impiccata di prezzi abbastanza notevole. Ok, noi abbiamo bisogno di qualche milligrammo, quindi per noi non è un gran problema, ma insomma.
Io prima l'ho interrotta mentre lei mi stava spiegando che voi avete usato l'erbio perché è estremamente anisotropo, però che il risultato che avete trovato non è esclusivo dell'erbio, si può generalizzare. Io vedo che avete trovato delle, le avete chiamate risonanze, poi leggo caos quantistico, come si potrebbe tradurre?
Quello che si può tradurre è che in effetti questi atomi possono interagire in così tanti modi per le loro speciali proprietà di interazione, possono interagire in così tanti modi che a un certo punto non è più importante in che modo interagiscono. E allora quando succedono cose di questo tipo, normalmente si entra in un regime di caos in cui l'interazione è così forte, così variegata in un certo senso, così diversa, che contemporaneamente, diciamo, gli atomi nel collidere diciamo, occupano tutte le possibili traiettorie dello spazio a loro disposizione e si accoppiano, le varie traiettorie si accoppiano tra di loro. Quindi alla fine, diciamo, il processo di collisione, come, diciamo, le palle dal biliardo, tutte le possibili traiettorie di collisione sono come tutte quante accoppiate tra di loro, tutte legate tra di loro, e quindi si crea una specie di rete o di ragnatela di tutte le possibili traiettorie che delle palle, diciamo così, di biliardo possono generare, e quindi è tutto legato e seguono le regole, diciamo, del caos quantistico.
Del caos quantistico, ma
il padre, diciamo, del caos quantistico, cioè questo teoria, uno dei padri, anzi, questo caos quantistico di mettere in relazione le interazioni complesse con il caos, Boigas, che è un fisico catalano estremamente importante, purtroppo è venuto a mancare proprio qualche mese fa. Il fondatore di questo campo che è diventato gigantesco, cioè le sue predizioni adesso non solo si applicano agli atomi di erbio, ma per esempio le sue predizioni si applicano a valutare i rischi nel mercato della finanza, o si applicano alla comunicazione wireless, cioè tutti i sistemi che sono genericamente caotici seguono quello che si chiama la congettura di Boigas, Cannon e Smith, appunto. Questa settimana a Parigi c'è un workshop, un incontro in memoria di Boigas. Non l'ho mai conosciuto personalmente, ma per me ha una grande carica emotiva questa, diciamo, coincidenza nei tempi, in un certo senso.
Quindi vorrebbe anche dedicare in qualche modo questo risultato a
sì,
lui.
Sì, sicuramente.
Senta, noi quando parliamo di caos lo incontriamo ovunque nella vita quotidiana. Cosa invece di sorprendente nella vostra ricerca? Non è vero, lei mi dice, perché immagino che per caos intenda qualcosa di diverso, ma cosa che vi ha sorpreso? Il fatto che ci sia questo caos anche a temperature così basse, oppure intendiamo proprio qualcosa di completamente diverso?
No, diciamo, prima di tutto, una cosa che, diciamo, chi non lavora nel campo non sa è che il caos è uno stato della materia che ha delle regole ben precise. Cioè, diciamo, il significato di caos nella vita di tutti i giorni, oddio quanto traffico, c'è caos, che tutto sembra completamente inorganizzato. In realtà, in fisica, nella natura, il caos segue delle regole molto strette. È uno delle espressioni della natura che è più regolato, e questo è sicuramente controintuitivo in generale.
E voi avete trovato
che è sorprendente nel nostro caso. Sì, abbiamo trovato queste regole, le regole del caos quantistico, con, diciamo, in sistemi che sono sempre stati pensati relativamente semplici, perché se io le dico un atomo, due atomi che collidono, cosa c'è di più semplice di pensare a due palline che collidono, in effetti. Eppure già questo sistema relativamente semplice, comparato con, non so, i mercati finanziari, insomma, mostra questo comportamento caotico. Questa è stata la sorpresa.
Vedo che lei ha fatto una bella analogia tra il vostro tipo di ricerca e la sociologia, contrapposta in particolare alla psicologia. Mi può spiegare un po' meglio?
Allora, la spiegazione sarebbe questa, cioè quando si conosce una coppia, no? Un uomo e una donna, e la coppia magari è in crisi, allora c'è una persona specifica da cui andare per risolvere questi problemi di interazione nella coppia, e sta per esempio, non lo so, da uno psicologo della famiglia o insomma da persone che lavorano in questo campo. Quando i problemi non sono una coppia ad averle, ma 20 persone in un team, non c'è nessuno che li può risolvere. Non c'è una persona davvero veramente adatta, a parte i coaching, a risolvere i problemi, diciamo, di molta gente, ma non di tantissima gente. Quando invece si vuole capire come risolvere i problemi di intere, o porsi delle domande su intere popolazioni, di nuovo si può capire come funzionano, e sono i sociologi che fanno questo lavoro. E un pochettino è nello stesso punto di vista con gli atomi, cioè quando si va a vedere l'interazione tra due atomi, in un certo senso, e si può seguire la loro interazione, allora la può descrivere da un punto di vista microscopico molto, molto buono, cioè il problema a due corpi lo puoi risolvere. Il problema a molti corpi, da un punto di vista fisico, è irrisolvibile, ma quando inizia a diventare il problema di moltissimi corpi, allora puoi iniziare a usare, diciamo, strumenti statistici, e di nuovo puoi risolverlo in qualche modo. E così è la stessa cosa nella nostra società. Il problema è due corpi di una coppia, di una famiglia, si può tentare almeno di risolvere. Quelli di molti è molto difficile, quelli di tantissimi si può usare un trattamento statistico.
La sento divertita dalla difficoltà del risolvere i problemi di coppia, ma tanto lei in questo caso ha fatto da sociologa, no?
No, vabbè, alla fine c'è... sì.
Senta, esula dal suo campo di ricerche, ma insomma vedo che tra i tanti riconoscimenti ottenuti nel suo curriculum c'è anche un premio AIDA Prize nel 2011 dedicato alle donne nella scienza. Ecco, proprio a proposito di donne ai vertici, lì a Innsbruck, non so, le è giunta eco della polemica che c'è in Italia proprio in questi giorni sulle cosiddette quote rosa depennate dalla nuova legge elettorale?
È un problema molto complesso, secondo me, il problema di trovare un modo per promuovere le donne senza imporle. È un problema estremamente complesso, che non credo che nessuno abbia la soluzione oggi. E ovviamente una quota rosa, ora non voglio entrare nello specifico, ma in generale come concetto, riservare dei posti è un concetto difficile da accettare. Però è anche difficile, diciamo, accettare che se non si faccia questo non ci sono in effetti molte rappresentanze femminili. Quindi è un problema complesso che non ha, almeno per me, non ha una soluzione chiara ora.
Francesca Ferlaino ricorda la guida del, noi lo chiameremo fra noi, il team dell'Erbio, che ha osservato per la prima volta il comportamento caotico nel gas quantistico ultrafreddo. Complimenti e buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Media INAF, il notiziario online dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.